Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La Chiesa ricorda i martiri. Sant'Andrea Kim, Paolo Chong e compagni. Siamo a metà dell'Ottocento. Martiri coreani. Ricordiamo le chiese, in particolare di quelle terre dell'Estremo Oriente. Dal Santo Vangelo secondo Matteo, capitolo 20, versetti 29-34. Mentre uscivano da Gerico, una grande folla lo seguì. Ed ecco due ciechi seduti lungo la strada, sentendo che passava Gesù, gridarono dicendo: Signore, figlio di Davide, abbi pietà di noi. La folla li rimproverava perché tacessero, ma essi gridavano ancora più forte: Signore, figlio di Davide, abbi pietà di noi. Gesù si fermò, li chiamò e disse: Che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero: Signore, che i nostri occhi si aprano. Gesù ebbe compassione, toccò loro gli occhi ed essi all'istante recuperarono la vista e lo seguirono. Parola del Signore. Tutti notano la posizione particolare di questo racconto del miracolo di due ciechi in Matteo, corrispondente all'altro miracolo, secondo alcuni lo stesso episodio è raccontato tuttavia in modo diverso, forse sono due episodi, del capitolo 9. Questo miracolo del cieco sta proprio alla vigilia del racconto dell'ingresso di Gesù. A voi la parola.
Infatti colpisce molto questo racconto dopo quello che abbiamo letto in questo capitolo del padrone della vigna, del diverso modo di ragionare di Dio rispetto agli uomini e del padrone della vigna, della passione, della gloria della croce, del farsi schiavo degli altri. Allora è molto bello che si presentino due che chiedono al Signore di vedere, di che gli apra gli occhi perché recuperino la vista, e il Signore gli ridà la vista, e questa vista serve per seguirlo. Lo seguiranno naturalmente a Gerusalemme e lo seguiranno poi nella via della passione. E pensavo che rispetto all'altro racconto, l'altro finiva con lui dice di tacere, ma questi diffusero la notizia in tutta la regione. Allora era il momento dell'annuncio, adesso è il momento invece di seguirlo nella passione.
Io non riesco a fare di queste cose, ma mi colpiscono, li voglio sempre dare all'applicazione a me stesso. Ci sono, dunque, intanto dice: Signore, abbi pietà. E perché io veda, quindi era un'esigenza personale, corporale che avevano questi. Noi questa preghiera la applichiamo quando andiamo a confessarci, diciamo: Signore, abbi pietà di noi che sono un peccatore. Ecco, queste sono le cose che si riversano nel nostro. Intanto loro si rivolgono a Gesù e hanno scoperto in lui qualche cosa di superiore. Si rivolgono a un uomo e gli dicono abbi pietà, però se gli chiedono questo vuol dire che hanno visto qualcosa di più grande di quella che era la guarigione degli occhi. E quindi noi altri ci mettiamo, diciamo, alla sequela, se siamo capaci, e poi di dire Signore abbi pietà. E quando dico questo lo dico a un essere che deve avere questa capacità di avere pietà di me, e se deve avere pietà di me io mi rendo conto di quello che io sono rispetto a lui, e poi gli dico guarissimi. Ah, guarissimi dove? Negli occhi? Ma io ci vedo. Allora io ho bisogno di avere una guarigione molto più profonda rispetto a quella degli occhi per seguirlo con i piedi. Vabbè, queste sono considerazioni un po' molto personali, egoistiche, diciamo.
Ma a me sembrava che in questo brano ci fossero delle riprese forse volute, ecco, di questi ultimi tratti che abbiamo visto. Ad esempio, quando Gesù dice che cosa volete che io vi faccia, no? Che più o meno quello che ha detto alla madre dei figli di Zebedeo, cosa vuoi? Solo la risposta è appunto molto diversa, perché qua ne va, cioè loro ci prendono, ecco, direi così, nella risposta. E poi appunto c'è questo, lo seguirono, così diverso dal giovane ricco, e cioè mi sembra che questi due siano un po' mostrati come dei, come dire, dei prototipi, cioè questi sono i bambini di cui Gesù ha parlato in qualche modo, se non diventerete come i bambini non entrerete. Cioè mi sembra che siano, che questo episodio sia posto qui un po' come riassuntivo, ecco, del discepolato in qualche modo, e del modo in cui accostarsi giustamente a Gesù, appunto avendo bisogno, chiedendo pietà, così, ecco. Poi so, ho visto, ma una cosa che avevo in mente, che un po' tutti si chiedono perché Matteo abbia questo vizio di raddoppiare i personaggi, no? Perché Marco c'è un cieco, ma anche c'è un cieco, qua ce ne sono due, ma ogni tanto lo fa. Allora a me è venuta in mente una cosa stranissima che proprio metto lì. Sempre al capitolo 18 Gesù dice: se due di voi si accorderanno per domandare qualcosa. Sì, forse è un richiamo, però è anche bello, cioè nel senso che questi due all'unanimità chiedono una cosa di cui hanno assoluto bisogno, Gesù è in mezzo a loro oltretutto e il Padre lo concede.
Diciamo che sotto la superficie esteriore, che è appunto la guarigione dei due ciechi, si mette in evidenza quella che è la rinascita della fede, sia che non ci fosse in questi due, sia magari ce ne fosse soltanto un lumicino, e rinascita della fede è anche di un'interiorità sottolineata dall'invocazione, abbiamo visto nel testo, ripetuto due volte, figlio di Davide, figlio di Davide. E Gesù stesso naturalmente si sente tenuto naturalmente a dichiarare questa fede reale, anche se dettata dalle loro necessità fisiche. È una fede presente in questi due poveri, sebbene abbandonati ai bordi della strada, ai margini ed emarginati dalla folla. E questa guarigione non solo permette a Gesù di rivelare la sua potenza, la rivelazione come naturalmente si è rivelata in tutte le precedenti guarigioni e anche in quelle che seguiranno. Gesù si rivela nella sua potenza. E questi due ciechi rappresentano un po' il simbolo di chi non si lascia passare in vano Gesù e vi si aggrappano nonostante l'incompressione altrui naturalmente.
un'altra piccola cosa che si può aggiungere rispetto al miracolo fatto al capitolo 9 è che questi, Gesù è con i discepoli e con la folla, una grande folla, e che questi poveretti, questi due, gridano, ma c'è la folla che cerca di impedire loro di tacere, e loro gridano ancora più forte, c'è questa, questo gridare più forte perché il Signore li ascolti, e il Signore si ferma, lui sta andando verso Gerusalemme, ma si ferma ad ascoltare questi due poveretti che sono esclusi, insomma sono ciechi, erano seduti, mentre là i due ciechi andavano dietro, pare urlando, gridando, vabbè, erano i due ciechi lo seguivano urlando, questi qui sono seduti, e poi gridano per tre volte: Signore, figlio di Davide. Questo figlio di Davide è molto tratteggiato, molto detto anche in altri passi, sia nel primo miracolo, sia nella Cananea, sia altre volte, insomma, Cristo figlio di Davide, che appunto poi quando dice cosa volete che vi faccia, ma lui lo sapeva già cosa volevano questi poveretti, sono ciechi, però loro devono dire cosa vogliono, che siano aperti i nostri occhi si aprano, questo dobbiamo implorarlo anche noi, che si aprano i nostri occhi per poterlo seguire, e poi lo seguono, ecco, con gli occhi aperti.
Un'altra sottolineatura che a me ha fatto impressione, ma insomma credo che sia molto sottolineato nel testo, che i due ciechi fanno appello alla misericordia, e l'Evangelista dice che effettivamente Gesù si commosse. Quindi quasi un miracolo forzato, ecco, da questo, cioè strappato da questo appello, fare appello alla misericordia di Gesù. Il fatto che le folle sgridino, la trovo una scena assolutamente verosimile. Cioè immaginiamo noi quando le zingare fuori dalle porte delle chiese con voce lamentosa ci chiedono qualche moneta, immaginiamo come poteva essere il passaggio di Gesù con una corte dei miracoli che dietro si lamentava, gridava, quindi è una scena che non mi sembra che dipinga la folla come i cattivi che zittiscono i poveretti, è una cosa verosimile, ma anche rispetto a quello che dice il Vangelo immediatamente prima, in tutto il capitolo precedente, insomma si parla della passione di Gesù. Gesù sta andando a Gerusalemme per patire, e quindi sembra quasi che il momento delle sue manifestazioni più spettacolari, diciamo, sia passato, ora si va a morire, e quindi questo miracolo è quasi, come dire, quasi forzato da questi due, perché fanno appello alla sua misericordia. Il fatto che sia una guarigione di ciechi, io non riesco tanto a capire il perché in questa posizione, però anche più avanti nel Tempio dice di nuovo che ciechi si avvicinavano a lui per essere guariti, ciechi e zoppi.
Matteo ha caratteristico nell'avere citato esplicitamente più di una volta i testi del secondo Isaia, come noi diciamo. Per esempio, al capitolo 8, Isaia 53, ricorderete, per spiegare il significato profondo dei miracoli, lui si è caricato delle nostre debolezze. Al capitolo 12, in modo estensivo, riporta il testo di Isaia 42, ecco il mio servo che io sostengo, in cui mi compiaccio, eccetera, tutta la sua missione. Ma non è solo, questo è in grande rilievo, ma è un richiamo ancora più forte attraverso questi testi, che per capire il Vangelo bisogna leggere Isaia. Veramente è stato diverso, è per capire Gesù che Matteo ha letto Isaia. Isaia è servito per capire Gesù, per interpretarlo. E anche questi, e non soltanto con questi testi, ma anche con questi miracoli, e in particolare, questo lo vedono in molti, con questo tipo di miracolo, posto in una posizione, come avete spiegato molto bene, ecco, estremamente significativa, lo seguirono. Orbene, in Isaia la caratteristica del servo è complessa. Ci sono testi, capitolo 42, per esempio, vi rinvio, versetto 16, versetto 18, 19, 20, 21, in cui Dio dice: chi è cieco se non il mio servo? Il servo è il testimone, perché l'idea che abbiamo in tutti quei testi è che c'è un giudizio, c'è un tribunale, Dio è in tribunale contro gli idoli. Testi dicono così, anzi tutta la profezia del secondo Isaia è per dimostrare che Dio sapeva prima le cose, è uno degli argomenti, gli idoli non hanno preveduto nulla, mentre Dio l'ha detto prima, ecco, e il contesto è quello, ma Dio ha un testimone naturalmente, in un tribunale c'è un testimone che è Israele, che è il suo servo, questo servo è cieco. Chi è cieco se non il mio servo, che è il mio testimone? Poi c'è la promessa, proprio in questi testi, ma io ti condurrò il mio servo cieco per vie che non conosce. Mi piace molto questo, vedere tutto il che, da un lato si sottolinea nei Vangeli, Marco ancora di più, ma anche Matteo, che la folla, Israele, ma anche i discepoli sono ciechi, non sono ciechi forse? Gesù lo mostra continuamente, anche nell'episodio che abbiamo meditato dei due fratelli, c'è una cecità, ma nello stesso tempo li conduce, li prende per mano, i ciechi vengono presi per mano e vengono condotti per vie che non conoscono. E che invece il servo, perché il servo è Israele, ma il servo è anche Gesù, è anche il Messia, c'è uno scambio anche in Isaia in questo, il servo li conduce, il servo, in questo caso Gesù, lui ci vede bene qual è la via di Dio, e invece i discepoli, la folla non vede, e qualche volta quando lui glielo spiega si rifiuta, però li conduce, e questo è molto bello, lo seguirono, e continua a condurre i discepoli verso le vie, e possiamo poi naturalmente vedere in questo una, è chiaro che possiamo vedere in questo cammino anche un insegnamento dell'Evangelista, il Vangelo l'ha scritto non solo come un testo storico, o anche un testo diciamo teologico per interpretare Gesù, l'ha scritto anche per insegnare, perché ci sia una, e quindi il cammino di questi ciechi è il cammino dei discepoli anche, insomma, che vengono però condotti, ecco, e fanno quella domanda che voi avete sottolineato, che dovrebbe sempre essere presente.